palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma per un nuovo appuntamento con palla in tribuna, la puntata del mercoledì a metà del tragitto che ci porta all'ultima partita prima di Natale, ovvero la sfida contro la Roma. Una partita delicata, delicatissima per la Roma, che intanto gioca però in Coppa Italia già, quindi il Parma la può monitorare, diciamo così, che è un avversario difficile da capire, perché la rosa non è certo, non rispecchia la classifica che ha, però il rendimento è veramente pessimo. Allora c'è Roma-Sampdoria alle 21, Coppa Italia, Atalanta-Cesena 18:30, altro match di Coppa. Ricordiamo un po' come è andata nella serata di ieri, c'è stato anche Juventus-Cagliari, finita 4-0. La Juventus ha vinto senza ombre, e questo è un po' il programma che poi prevede domani Inter-Udinese alle 21 a chiudere il quadro. Sono entrate in campo anche le big. Naturalmente aspettiamo i vostri messaggi, per il numero è quello solito, è il 333-9200170. Adesso c'è un messaggio che ha diverse sfumature che condivido. Parlo a titolo personale, naturalmente, però quello di Roberto, che è arrivato qualche istante prima della trasmissione. Allora ci scrive Roberto: noi possiamo criticare società, allenatore, giocatori, ma questo è il campionato che per le nostre possibilità di qualità in rosa è in linea con le aspettative. Non possiamo pensare di fare cose straordinarie, perché abbiamo una squadra molto giovane con poca esperienza, ma il programma societario è questo e speriamo abbiano ragione loro. Vedremo, scrive Roberto. Allora leggo tra le righe un po' di amarezza, insomma è chiaro che dopo una sconfitta come quella di Verona è inevitabile, però secondo me il discorso fila il discorso. Io dico, cioè, io non mi aspettavo una classifica molto diversa del Parma a questo punto, semmai mi aspettavo che facesse punti con squadre diverse, però alla fine tutto ha una sua logica, quindi è questo che è. Questo è adesso, questa è la classifica. Non è disastrosa, ma non è bella in questo momento, perché il Parma si è riavvicinato in maniera molto molto preoccupante agli ultimi tre posti. Ci sono due squadre che sono in grande difficoltà, ovvero il Venezia e il Monza, però insomma quei tre punti guadagnati contro la Lazio sono stati veramente una boccata d'ossigeno, altrimenti il Parma sarebbe terz'ultimo, ecco. E la prossima Roma è una partita complicata. Ci potete scrivere su tutti questi temi, naturalmente molto più, come ha fatto questo ascoltatore che vediamo. Mattia da Rimini, ciao Mattia, si scrivono da lontano, ci fa sempre piacere. Una cosa positiva voglio trovarla, quantomeno gli scontri diretti persi al Tardini all'andata, al ritorno saranno fuori. E visto l'andazzo, ci scrive, proprio voleva cercare un po' di positività. Chissà. Sappiamo che il tema legato al calendario è sempre molto delicato, perché le ultime veramente sono, le ultime otto sono complicatissime per il Parma. Però a questo punto, per una squadra che è assolutamente imprevedibile, chissà che non siano un punto di forza, questo è. Allora noi ci ascoltiamo adesso il servizio del TG Sport di 12 TV Parma, poi iniziamo con gli ospiti, il dibattito, tutto il resto.
Se contro le cosiddette piccole in casa il Parma non riesce a sbloccarsi e continua a lasciare punti per strada, allora i punti deve cercarli altrove. E la prossima occasione non è di quelle da considerare perse a prescindere, anzi. Benché la trasferta contro la Roma sia tradizionalmente ostica per il Parma, che all'Olimpico contro i giallorossi ha vinto una sola volta nella prima del 97, gol di Crespo. Incrocio del destino quello di domenica con l'ex Claudio Ranieri, chiamato a raddrizzare una situazione complicata e dalla quale sta faticando ad uscire. Quando vedeva la luce, ecco la mazzata della sconfitta di Como a riaccendere la contestazione verso la società e diversi giocatori. Una polveriera, quella giallorossa, che però potrebbe essere bagnata nella sfida di stasera in caso di risultato positivo contro la Sampdoria in Coppa Italia. Viceversa, aumenterebbe la tensione. Ma ciò che davvero importa ai tifosi e all'ambiente è ovviamente il campionato, e quello di domenica, stando alla classifica, è uno scontro diretto, visto che la Roma ha un solo punto più del Parma. I crociati avranno il vantaggio di poter lasciare il pallino del gioco alla squadra di Ranieri, cercando di sfruttare le ripartenze, ma dovranno fare molta attenzione a non scoprirsi. Più in generale, la sconfitta con l'Hellas Verona ha ribadito che alla squadra di Pecchia serve una fase difensiva più efficace. Sullo sfondo, intanto, c'è il rinnovo contrattuale di Anasai, al quale le parti stanno lavorando, e c'è soprattutto il mercato. Poco trapela da Collecchio, ma rispunta il nome di Martin Erlic, difensore croato del Bologna classe 98, che sta trovando poco spazio, chiuso da Beukema e Lukumi. Era già stato accostato al Parma la scorsa estate, quando però la società decise di innestare il solo Leoni nella difesa di Pecchia. Oggi però, complice anche gli infortuni, la coperta risulta un po' troppo corta, e non solo in difesa.
Palla in tribuna.
Così Alberto Dalla Tana. Allora, questo è Davidone, questa è la classifica, e sicuramente domenica ci ritroveremo in piena zona retrocessione insieme a tanti, ma certamente saremo lì, speriamo bene, scrive Davidone. E chi lo sa, insomma, Roma non sta messa bene, diciamo, come direbbero a quelle latitudini. C'è un'altra voce di mercato, un possibile scambio di prestiti con la Fiorentina di Koulibaly con Kayode della Fiorentina. Il nome di Erlic è il più caldo in ottica in entrata per la difesa. Il nostro primo ospite è Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, partiamo da quello che è già successo, ovvero dalla partita contro il Verona, e avevamo il sentore, il timore che il Parma, con chi è disperato, fosse di manica larga, così purtroppo è successo.
Diciamo che fosse una squadra immatura lo sapevamo, insomma, una squadra molto giovane, eccetera. Quello che a me sinceramente non piace è che si continuano a vedere sempre gli stessi errori, perché uno può essere anche giovane, però poi si può anche imparare anche da giovani, non è vietato. Se però tu alla sedicesima giornata fai gli stessi errori che hai fatto la quarta o la quinta, vuol dire che hai imparato poco. Questo è il mio pensiero, ecco. Poi magari mi sbaglio e magari il Parma si salverà con 16 giornate d'anticipo. Io personalmente penso che se si va avanti in questo modo qua diventa difficile.
Qual è, Andrea, a livello di errori tra le cose che hai visto in campo?
Non si possono prendere dei contropiedi così. Non si può lasciare una difesa che non ha dei fuori classe sempre scoperta e sempre in balia degli avversari, non c'è protezione a centrocampo, insomma, inutile. Sono sempre le solite cose che si ripetono, però se si vuole continuare su questa linea, per l'amor di Dio, si può anche continuare su questa linea, però abbiamo preso 3 gol dall'Udinese, abbiamo preso 3 gol dal Cagliari, abbiamo preso 3 gol dal Verona, 3 gol dall'Atalanta e un gol però decisivo dal Genoa. Io dico che certe cose bisognerebbe imparare, cioè uno fa gli errori ed è giusto che li faccia, però poi bisogna anche cercare di correggersi.
Sbaglio, in queste partite chi ha giocato contro il Parma ha giocato sempre con un centrocampista in più?
No, è vero, è assolutamente vero, io non lo so poi se sia semplicemente una questione, diciamo così, tattica, di modulo, eccetera. A me dà più l'impressione che sia una questione di testa, cioè questi devono andare avanti a tutti i costi. Ma dov'è che è scritto? Dov'è che è scritto che bisogna andare avanti a tutti i costi? Io non lo so, ma però sai, è probabilmente un male del calcio contemporaneo, no? Quello per cui bisogna proporre, ma prima di proporre, insomma, mi preoccuperò anche di non subire.
Allora, qui Davidone, le parole sante di Andrea, gol sempre molto simili. A questo punto il signor Pecchia dovrebbe rivedere qualcosina, come dice Andrea Schianchi.
Ma non lo rivede.
Io, Andrea, guardando il Parma da lontano, non sono sorpreso dalla classifica che ha adesso, alla luce della rosa che ha. Quello che non mi aspettavo, anche se effettivamente trovo che ci sia un senso più o meno giusto, adesso non sto a giudicare questo, come abbia raccolto i punti, cioè non mi aspettavo che tutti, gran parte dei punti raccolti contro le big, la maggioranza dei punti raccolti contro le big, e poco o niente contro le squadre, diciamo così, che lottano per la salvezza. Ecco, è un cammino totalmente impronosticabile, ma un risultato alla fine che mi aspettavo per il valore della rosa.
Sì, il risultato secondo me sì, insomma, il Parma è lì, nella zona, diciamo così, che lotta per non, nel gruppo delle squadre che lotta per non retrocedere. Sinceramente non mi sorprende il fatto che abbia fatto bene con le grandi, perché comunque si sa che le grandi, quando affrontano le piccole, hanno sempre dei cali di tensione. Cioè, non mi risulta che la Juventus abbia battuto il Venezia, tanto per essere giusto? Non lo so, non mi risulta.
Il Monza ha fatto, adesso scusami, il Monza ha pareggiato con l'Inter, no?
Esatto. E non mi risulta che il Milan abbia fatto dei partitoni recentemente contro squadre molto più piccole, tanto per dirne una. Contro la Lazio è vero che abbiamo vinto, però abbiamo anche, e lo abbiamo detto, avuto fortuna. Insomma, non dobbiamo dimenticare che ci sono stati due salvataggi sulla linea, eccetera, eccetera. Inutile rivangare le cose. Io personalmente penso che poi uno, ripeto, può giocare come desidera, per me non esistono moduli migliori di altri, però gradirei non rivedere sempre gli stessi errori, perché se uno commette sempre gli stessi errori vuol dire che in settimana non si lavora o si lavora poco per migliorarli. Perché non sono cose non migliorabili, sono cose ampiamente migliorabili.
Secondo te, Andrea, ovviamente immagino che ci sia una parte importante del riferimento che va alle scelte o al lavoro che viene fatto a livello dello staff tecnico, dell'allenatore, così, ma c'è anche una difficoltà legata in primis all'inesperienza del leggere le partite e i momenti della partita in campo? Cioè,
sicuramente.
Non citiamo sempre Bruno Alves, però quando hai un giocatore così, sa come le partite a volte sono imprevedibili, a volte hanno un loro senso, ecco, diciamo così, ci sono momenti e momenti di una gara, ecco.
Sì, no, questo sicuramente. Il Parma è l'unico, tra virgolette, leader tecnico che aveva, purtroppo è infortunato, perché è Bernabé. E quindi questo, che era uno che insomma comunque sapeva quando rallentare o quando accelerare. Cioè, gli altri giocatori di maggiore esperienza, mi riferisco in particolare a Hernani e Stevez, secondo me stanno dimostrando limiti atletici in Serie A. Perché se voi andate a vedere sono i due giocatori, tra virgolette, più anziani, hanno avuto tutte e due problemi muscolari ciascuno. E ciò significa che evidentemente c'è qualche cosa che va rivisto, diciamo.
In questo senso, adesso è poco elegante le autocitazioni, però dopo la partita con l'Udinese l'impressione che ebbi è che per giocare in Serie A ci vuole un fisico bestiale a livello di rosa. Io avevo l'impressione, vista l'Udinese, che non mi sembra una squadra clamorosa, no? Però
no,
di fisico ne ha tanto.
Tanti muscoli.
Il Parma secondo me non ce l'ha.
No. Il Parma non ce l'ha ed è ovvio che soprattutto quando vai incontro a partite nell'autunno e nell'inverno fai un pochino più fatica, secondo me. Poi se andate a vedere lo score del Parma di quest'anno nel periodo novembre-dicembre dell'anno scorso e di quest'anno è abbastanza simile.
Sì, c'è stato quel momento, la flessione da Lecco in poi, se non sbaglio.
Esatto. Quindi probabilmente saranno anche magari dei carichi di lavoro che fanno particolari. Lì è difficile giudicare perché non conosco, non so, quindi non posso dire nulla. Quello che posso notare è che Stevez ha avuto due problemi muscolari, sempre al flessore, Hernani ha avuto due problemi muscolari, e questo lo posso notare. E comunque stiamo parlando di due giocatori che per il gioco di Pecchia al momento sono sotto ritmo.
Sì. E Stevez ce l'hai avuto a pieno regime fino a quando non si è fatto male col Milan, però alla seconda giornata.
Eh beh, la seconda giornata, quindi ha fatto due partite. Ha fatto due partite e poi dopo si è fermato e ci ha messo parecchio per rientrare. Poi vabbè, non è neanche il mio giocatore ideale, se è per quello, però purtroppo questo è un problema di cui bisogna tenere assolutamente conto.
Assolutamente. Allora, qui piove...
siccome prevedo la domanda, l'anticipo e dico che secondo me al mercato di gennaio puoi fare ben poco.
Io pensavo...
No, puoi fare ben poco perché chi vai a prendere? Cioè, anche se tu, questa è una società che guarda soprattutto all'estero, o riesci a individuare il giocatore che vuole andare via dalla sua squadra,
sì.
Se no è difficile.
Devi fare un lavorone, insomma, cercare di... Devi essergli già sotto da settimane, o sbaglio, se vuoi... Io mi ricordo quando seppi che il Parma avrebbe preso Kuzka, sapevo che il Parma l'aveva fermato da 2 mesi questo giocatore, e quel giocatore lì, guarda caso, erano 2 mesi che giocava poco, era in rotta con la società, c'è un lavoro ai fianchi importante.
Esatto, devi soprattutto avere già cominciato, io non lo so se questo loro lo abbiano fatto, ma sai, è difficile a gennaio risolvere una situazione così, ammesso che poi dopo... debba essere risolto, magari loro pensano di poter andare avanti in questo modo e può anche darsi che abbiano ragione, non dico assolutamente di no.
Però un profilo come Erlich, che ha già giocato in Serie A, che non sta giocando nella sua squadra, così dietro lo mette...
Nella sua squadra, se non sta giocando nella sua squadra, un motivo ci sarà, vuol dire che è più scarso degli altri, no? Quindi, ma io pongo una semplice domanda banale, ma perché Koulibaly non sta giocando? No, perché mi sembra una domandina legittima, non perché non gioca.
Ti sembra una scelta tafazziana?
Ma non lo so, cioè poi dopo ci sono dei problemi perché non rinnova, vabbè, bisognava probabilmente farlo un pochino prima. Ma secondo me Koulibaly terzino è meglio di Del Prato terzino, è anche meglio di Valeri terzino. Poi non voglio tornare sul caso Cyprien, che vabbè, mi sembra che, come dire, sia necessaria sia nella squadra sia in tutto ciò che ruota attorno alla squadra una evoluzione, ecco, una crescita per poter affrontare il resto della stagione con una maggiore tranquillità, ecco.
Allora, qui ho un sacco di messaggi, io provo a rispondere, a girarli ad Andrea, andare in ordine. L'ascoltatore Dennis mi dice: scusa, ma quale logica? Perdere in casa tutti gli scontri diretti non ha nessuna logica, per di più contro il Verona. Abbiamo perso contro una squadra che fino a mercoledì non si sapeva neanche chi era l'allenatore. Per me di logica non c'è niente. Io capisco lo sfogo di Dennis, però proseguo questo discorso. Io non dico che sia logico perdere con le dirette concorrenti e vincere con le grandi, ma per una squadra che gioca così, come diceva Andrea, c'è un per il calcolo di probabilità è più, può essere addirittura più facile fare punti in determinate partite che contro le piccole, che vengono col coltello tra i denti, all'insegna della praticità. E alla luce di questo, anche se in panchina c'è una vecchia volpe, io non partirei già battuto con la Roma, perché la Roma sta concedendo e regalando tanto.
Sì, sono d'accordo su questo, però paradossalmente se anche vincessimo contro la Roma, io sarei la persona più felice del mondo se vincessimo contro la Roma, sarei chiaramente contento, però non avremmo comunque risolto i problemi, perché i problemi sono che noi dobbiamo battere le squadre che sono al nostro livello. Perché nel girone di ritorno le grandi non te li danno le possibilità che, che ti hanno dato nei giorni d'andata. Quindi, sai, noi la Fiorentina, il Milan e il Napoli li abbiamo incontrati le prime tre giornate. Vabbè, a Napoli poi abbiamo perso, ma quelle tre lì, secondo me, a girone di ritorno sono un pochino più in forma o comunque più in palla di quanto non abbiamo visto. E secondo me la stessa cosa vale per la Juve. Dall'Inter abbiamo perso, dall'Atalanta abbiamo perso, ma posso dirti che la stessa cosa può valere per il Bologna.
Ecco. Ah beh, giocare oggi col Bologna è un'altra cosa, sì.
Ecco, quindi io dico che tu devi fare i punti contro le squadre che sono più o meno al tuo livello, ecco. Purtroppo questo non è stato fatto, a mio avviso non è stato fatto per una questione di soprattutto atteggiamento, ecco.
Sì,
quando sento dire veniamo sempre puniti per piccoli errori, ma il calcio è questo, cioè gli errori non bisogna commetterli o bisogna commetterne il meno possibile.
Allora,
io dico, vuoi giocare con quattro attaccanti? Per me puoi giocare anche con sei attaccanti, non è un problema, ma quattro attaccanti contro il Verona, quante occasioni da gol hai fatto? Perché qualcuno poi mi dovrà anche rispondere, no?
Sì.
Quante occasioni da gol hai fatto? Due mozzarelle tirate da Mann.
Sì.
Punto. Non abbiamo fatto altro.
Ah sì. Allora, qui ringrazio Andrea, gli chiedo l'ultimo inciso questo, stimo molto Schianchi, però non fui d'accordo con lui quando in questa trasmissione il 23 settembre disse che la rosa era adeguata. Tolti gli infortuni, le carenze sembrano piuttosto evidenti, ora come allora. No. È un problema di rosa?
No, assolutamente no, secondo me. Secondo me la rosa è adeguata, si tratta soltanto di gestirli in un certo modo, diciamo così, e comunque di avere un certo atteggiamento in campo. Cioè, il Verone è dietro di te, sì, bene, allora di che venga avanti lui.
Sì.
Di che deve fare dei punti lui, non devo mica farli io. Di che venga avanti lui. E poi dopo io vado a cercarmi gli spazi in contropiede.
Allora, altro messaggio, questo signor Bruno Bertoli, che credo sia, vi conosciate abbastanza bene, perché Bruno Bertoli, forza audace, ciao Andrea. Ma pensi che con Koulibaly risolviamo i problemi della difesa? Guarda,
no,
quante volte si dimentica la marcatura, ci vuole un rinforzo in difesa e un bel incontrista.
Sì, allora un rinforzo in difesa sicuramente ci vuole o ci vorrebbe, non lo so se poi lo vadano a prendere, continuiamo ad avere in rosa Osorio e Valenti che non lo so che fine abbiano fatto. No, con Koulibaly non si risolve il problema, ma io ho semplicemente detto che Koulibaly terzino, sia a destra sia a sinistra, è meglio di Del Prato e di Valeri. Poi dopo commette degli errori anche lui e li abbiamo visti, per l'amor di Dio. Però questo dico, sono tre partite che non vede il campo, secondo me non deve essere una questione tecnica, ecco.
L'impressione,
occhio.
Sì.
Però una società, insomma, certe cose le deve calcolare prima.
Allora, Andrea, abbiamo toccato tanti temi. Io faccio così: noi adesso andiamo avanti, navighiamo un pochino a vista. Ci siamo tutta la settimana, però io ti faccio già auguri, tutto il resto, buone feste nel genere. Magari ci sentiamo anche dopo la Roma o verso il Monza, dopo il Monza, va bene?
Altrettanto, volentieri.
Un abbraccio a Pelé, soprattutto.
Grazie mille. Vi ricambia. Arrivederci.
Ciao Andrea. Andrea Schianchi. Allora, noi ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dopo la pubblicità c'è Matteo Caselli e tanti messaggi.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Alle Terme di Salsomaggiore puoi prevenire i malanni e rinforzare le tue difese immunitarie. Oggi più che mai è importante prendersi cura della salute. Da noi puoi farlo in tutta sicurezza. Accessi solo su prenotazione, ambienti sani e monitorati, protocolli di cura affidabili e sicuri. Terme di Salsomaggiore, bagni e fanghi termali per la tua salute. Convenzionate Servizio Sanitario Nazionale. Per prenotazioni chiama il numero verde 800 861 385 www.termedisalsomaggiore.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Mense in via Garibaldi 70, Acustica Santa Chiara.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Tantissimi messaggi, allora ne leggo un po' e così poi andiamo anche a commentare con Matteo Caselli degli Asprillas. Questo è di non è firmato. Ci stiamo girando intorno alle responsabilità di questa situazione, ma l'allenatore è il primo artefice sia per l'aspetto mentale che tattico. Al di là del risultato di Roma, credo che il 28 dicembre, in caso di un'altra debacle col Monza, la società dovrà prendere dei provvedimenti. Inoltre, perché la società non parla mai? Questo vabbè, lo sappiamo, è la linea societaria. Tant'è, abbiamo visto tante proprietà estere non parlano come facevano quelle italiane un tempo. È andato... Ci sono. Questo è un messaggio molto 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 duro. E altro messaggio: buongiorno, sono Roberto da Modena. Voglio dire che secondo me il Parma non farà grossi movimenti in entrata, ma se così dovesse essere li farà ad inizio mercato per guadagnare tempo per inserire gli eventuali acquisti. Siete d'accordo? E non lo so come si muoverà il Parma. Se si muove come l'anno scorso non fa praticamente niente a gennaio, però da quello che mi sembra di capire qualche richiesta è stata fatta al club da parte dello staff tecnico, da parte tecnica. Sono quasi arrivato alla destinazione, ma c'è Caselli rallento. Questo è un ascoltatore che ci scrive. Deve essere un amico suo, ecco. Matteo, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sento il peso delle responsabilità qui.
Sì,
cercherò di dire delle cose interessanti.
Allora, ti darò un compito facile, cioè quello di commentare i messaggi che ci sono arrivati. Ne ho un casino che aspettano. Vediamo se sono scritte delle cose allucinanti. Probabilmente Koulibaly è già stato venduto, non si capisce altrimenti il non utilizzo. Questi tanti su Koulibaly messaggi, ma non credo che sia già stato venduto. Non lo so, magari mi sbaglio, però quando si arriva a 6 mesi della scadenza e il giocatore non viene fatto giocare vuol dire che non è perché è già stato venduto. Mi spiegate il senso di faticare 3 anni in Serie B per arrivare alla guadagnata promozione e poi non allestire una squadra competitiva? Caselli va tutto bene sempre, scrive questo ascoltatore che non si firma. Va tutto bene, Matteo?
No. Va tutto bene, mi sembra evidente. Ma dall'altro lato, se qualcuno da Marte ascoltasse il dibattito che c'è fra noi tifosi dopo questa partita e lo mettesse di fianco a quello che c'è stato dopo la partita con la Lazio, direbbe che una delle due volte si dicevano delle puttanate.
Così ti voglio.
La sintesi, ecco. Allora,
sì.
Io penso che le cose non vadano tutto bene, che però se uno guardasse la classifica oggi dovrebbe dire che il Parma è salvo. Se i tifosi all'inizio stagione pensavano che il Parma dovesse stare sulla parte sinistra della classifica, noi lo diciamo da giugno scorso, tutti gli Asprillas decidiamo su tutto, ma su una cosa eravamo d'accordo, che Parma aveva l'obiettivo di salvarsi all'ultima giornata con un punto in più della terz'ultima. Quindi se partiamo da questo assioma e da, questo, da questa base, secondo me è giusto parlare dei problemi, e ce n'è, e poi ne parleremo nel corso della chiacchierata. Ma il Parma oggi non è in Serie B. Se il Parma nelle prossime tre partite, come deve fare, farà 3-4 punti, sarà in perfetta linea per essere nell'obiettivo che deve centrare a fine anno. E questo però noi tifosi lo dovevamo sapere, eh. E sì, ce lo continuiamo a dire da 6 mesi, poi non ci crediamo sotto sotto, ma il Parma quell'obiettivo lì c'ha, salvarsi all'ultima giornata con un punto in più della terz'ultima.
Guarda, su questo andiamo d'accordissimo. Dicevo prima ad Andrea Schianchi che per me i punti che ha il Parma, io sono in linea con quello che mi sarei aspettato all'inizio stagione. Non mi sarei aspettato che arrivassero in quel modo qua,
in quel modo lì, esatto,
esatto, che arrivassero in quel modo qui e che veramente si facesse un filotto di brutte partite contro le squadre dirette concorrenti. Quello no, però...
il tema è quello. Poi scusami, il tema è proprio quello lì. Io sono d'accordo con Andrea. Se vogliamo parlare, secondo me, delle cose, questa è la mia opinione, io sono un tifoso come tutti gli altri, quindi è assolutamente contestabile. Ma la vera tesi, secondo me, che oggi va sollevata all'allenatore, un allenatore che, secondo me, è bravo, che non va mandato via, ma che se allena al Parma non è Klopp, quindi di cui si possono criticare le scelte, è che ad oggi non è riuscito a una squadra giovanissima, forse troppo giovane, ma questa è la linea societaria, a dare la mentalità per affrontare le partite con le squadre del suo livello. Guardate bene, siccome non è arroganza, è semplicemente che questa squadra si spaventa e quando deve fare la partita e quando sente il peso della responsabilità di fare la partita, sbaglia. Mentre tutte le volte che gioca sostanzialmente senza avere nulla da perdere, rende molto meglio. E infatti i punti li abbiamo fatti tutti in partite in cui sostanzialmente se il Parma avesse perso, immagino a Torino, immagino con la Lazio, immagino a Bologna col Bologna in 10, immagino con la Fiorentina di casa, immagino col Milan, se il Parma avesse perso nessuno avrebbe detto nulla sostanzialmente. Ed è questa la lacuna principale che muove a Pecchia, che è una lacuna che deve recuperare. C'ha ragione Andrea, perché ti va bene all'andata dove fai 15 punti, ma forse al ritorno lo stesso ragionamento non vale più, perché le grandi magari punti non ti concedono più.
Eh sì, il nodo in vista del ritorno è quello, assolutamente. Allora, ti leggo un po' di messaggi che non sacco. La partita col Genoa è l'esempio che aspettare non sempre paga. Loro sono venuti qui per pareggiare perdendo tempo, poi quando hanno capito l'andazzo hanno avanzato il baricentro e noi spariti dal campo. E vediamo qua, questo è Davidone, wow, quanti messaggi. Con la Lazio, secondo me è stata la mentalità sbagliata con la quale sono entrati in campo i giocatori della Lazio. L'Udinese era in campo con una squadra di armadi e ci hanno sovrastati fisicamente, purtroppo... c'è il tema Koulibaly del quale parliamo con Matteo tra poco e vabbè, abbiamo un po' risposto su questo. Altro messaggio: prendiamo gol sempre allo stesso modo, palla persa, centrocampo e ripartenza con due centrocampisti di cui uno non certo difensivo, è normale subire gol in quel modo, e poi non abbiamo un giocatore che imposti il gioco vista l'assenza di Bernabé e Cyprien si allena col gruppo, che rimpianto. Avevo scritto il 25-11 ed è ancora drammaticamente attuale, ragione Schianchi, non abbiamo imparato nulla. Ma i criticoni si rendono conto che abbiamo perso il nostro miglior difensore e il nostro miglior centrocampista, senza menzionare la lunghissima lista degli altri infortunati, scrive Brando. Io allora mi permetto di dire, per carità, hai perso il tuo miglior giocatore. Io in difesa non vedo delle figure clamorose da dire, senza Cercati, andando nello specifico, il Parma è precipitato dietro. Cosa ne pensi?
Ma io penso che, allora, la premessa, abbiamo fatto, io non lo sapevo che mi avresti chiamato, sulla nostra pagina Facebook, cioè le cose di cui parliamo adesso ne avevamo parlato alle 2, quindi il ragionamento per esteso, chi lo vuole seguire lo può trovare lì. Il primo problema l'abbiamo detto prima, il secondo problema è che secondo me oggi ci sono delle difficoltà in difesa, ma le difficoltà in difesa sono legate al fatto che lo schieramento con cui ci schieriamo in mezzo al campo non va bene. E io sono d'accordo con Pecchia quando dice che questa squadra deve avere una sua caratteristica tecnica ben definita, ma è anche vero che se quattro indizi fanno una prova, la difesa presa in infilata quasi sempre a rincorrere centrocampisti che scavalcano il nostro centrocampo soffre, mi sembra evidente. Quindi ci manca il giocatore più forte che avevamo, ok, ma quello ormai manca, ragazzi, e sappiamo che è insostituibile, sappiamo che se il Venezia togliesse di Caviglia sarebbe la stessa cosa, sappiamo che nelle squadre della parte destra della classifica non tutti hanno un doppione altrettanto forte, perché solo l'Inter, se toglie Barella, Frattesi, ok, ma dall'altro lato è una scelta tecnica invece quella della guida tecnica di continuare a giocare con due giocatori a centrocampo bassi e uno dietro la punta. Secondo me è evidente, mi sembra, poi è l'opinione di un non addetto ai lavori, quindi sicuramente ne capisce più di Matecchia, e lo dico davvero, però mi sembra evidente che il Parma debba cambiare qualcosa in mezzo al campo. Forse per me, al netto di non sapere come, quanto tempo avrà Estevez da star fuori, io metterei Keita davanti alla difesa e giocherei con due mezzale, da una parte Somme e dall'altra parte Hernani. E mi sembrerebbe una squadra un po' più equilibrata, e questo forse permetterebbe anche alla difesa di soffrire di meno, perché presa quasi sempre in infilata da un triangolo delle squadre avversarie. Le altre squadre fanno semplicemente quello, fanno un triangolo che taglia fuori la nostra mediana e poi si trovano delle praterie.
Sì. Allora, messaggio per Enrico. Non è chiarissimo il tuo messaggio, inizia così: secondo il mio parere troppi dicono perdiamo punti con le disperate, ma il discorso è che il Parma è a livello delle squadre in zona retrocessione, poi siccome è il T9 ti ha tratto un po' in inganno. Qui un altro ascoltatore che risponde a Andrea Schianchi: se facciamo bene è merito altrui, ricapitoliamo, se facciamo male siamo scarsi noi. Perfetto, buon campionato con Vena.
Ma secondo me non ha detto quello Andrea, secondo me.
Anche secondo me il discorso,
nel senso che ha detto una cosa che a noi tifosi poi spesso non piace. Ha detto che la squadra, in realtà ha detto che la rosa di questa squadra è adeguata, e io sono d'accordo con lui. La rosa di questa squadra è adeguata al netto di alcune difficoltà imprevedibili in questa stagione, che sono ad esempio un tendine d'Achille, due legamenti e uno strappo lunghissimo. Però sì, è vero che ce l'hanno tutti, in tutti i campionati professionistici sono questi i numeri degli infortuni. Quindi questo poteva capitare a tutti. La rosa è adeguata per l'obiettivo di arrivare quart'ultimi, perché quello è l'obiettivo. È evidente però che se si commettono degli errori, compreso secondo me l'ultimo aspetto, anche la gestione di casi come quello di Koulibaly, su cui secondo me andrebbe fatto qualcosa di diverso.
Sì, sì, anche perché ne avresti bisogno, no? Adesso di questa alternativa, diciamo così, come diceva anche Andrea, sono d'accordo. Allora, questo è un messaggio che ci chiedono: viste le dichiarazioni un po' vaghe del sindaco, se non si arrivasse a fare lo stadio, cosa pensate farà? Kyle Kraus, ci chiede questo ascoltatore. Siamo nel vago proprio, nel senso che non sappiamo cosa succederà a inizio anno e non sappiamo di conseguenza cosa stia valutando. Io credo che il Parma stia valutando un piano B per il discorso stadio, però in questo momento anche lo stesso Parma non è che stia mettendo in maniera molto chiara cosa intenda fare in questo momento. Si dice sempre il prossimo passo tocca a questo, a quello, però...
Io direi che il prossimo passo e la palla adesso sia in campo al Parma Calcio. Le dichiarazioni del sindaco non mi sembrano particolarmente vaghe. Mi sembra che ad oggi, soprattutto il proponente che doveva rispondere ad una serie di osservazioni su alcuni aspetti tecnici, mi sembra che si parli della durata della concessione, ma anche il periodo provvisorio sulla quale anche, che fa parte dentro dello stesso ragionamento, perché pensare che lo stadio provvisorio non sia un ragionamento che riguarda anche l'impatto economico anche del progetto stadio duraturo, insomma, mi sembra che su quegli ambiti il Parma legittimamente stia utilizzando il tempo che ritiene, anche perché effettivamente oggi la durata prevista dalla legge mi sembra ampiamente superata, e quindi siamo già in una zona grigia diversa da quella ordinaria. La palla mi sembra di capire che in campo al proponente, cioè al Parma, staremo a vedere, ma a me, non so gli altri tifosi, a me interessa soprattutto capire e sperare che il Parma si salvi in Serie A, perché tutti i ragionamenti che facciamo noi, anche sulla valorizzazione dei giocatori, tutto quanto, sulla persistenza di questo progetto, per me, passano sul fatto che il Parma mantenga la Serie A.
È una di quelle attività dove il valore della tua stessa attività cambia se sei in Serie A o in Serie B. Cioè, lo mise nero su bianco anche il Tribunale delle Imprese di Bologna, valutando parte del fallimento Ghirardi, insomma, di quell'epoca, così che il valore di un club cambia se sei in Serie A o se sei in Serie B, dei giocatori stessi, no?
Esatto, questo è altrettanto, è ancora più, può dire, più rilevante in una squadra, in una società che ha scelto la filosofia in cui ci stiamo muovendo noi, perché è tutto evidente che questo è un progetto, secondo me, è la mia opinione, imperniato sul fatto di valorizzare dei giovani, venderne uno o due all'anno e su quello ricontinuare a investire e aumentare la patrimonializzazione della società attraverso dei prospetti che si che acquistino valore. E se Parma sta in Serie A, Bonì acquista valore, Bernabé acquista valore, Circati acquista valore, Anas acquista valore. È evidente che se Parma va in Serie B, prendere Bonì per una squadra di Serie A costerà molto meno di quanto gli costerebbe qualora il Parma rimanesse in Serie A. Se vogliamo innestare un percorso virtuoso come quello, tutti parliamo di quello dell'Atalanta, ricordiamoci noi tifosi, quello dell'Atalanta è cominciato con due retrocessioni, non è che è partito subito Champions League, zero Champions League, no, è stato un percorso con due retrocessioni e poi un percorso virtuoso che ha permesso che Caldara si vendesse a 25 milioni di euro, e si tirassero anche dei colossali pacchi alle squadre di Serie A tipo il Terzino Conti, non so se vi ricordate,
è venuto anche qua,
ecco, quindi qualche pacco speriamo. C'è bisogno anche di quelli, però quel percorso, quei soldi hanno fatto sì che Percassi oggi abbia in mano un gioiello che ha avuto bisogno di tempo. Quindi speriamo che ci sia il tempo per arrivare lì, ma per stare lì bisogna cercare di stare il più possibile in Serie A.
Matteo, grazie, grazie. Appuntamenti natalizi oppure legati alla Roma con gli Asprillas?
Assolutamente sì, grazie per avermelo chiesto, ci vediamo. Sulla pagina di Facebook oggi sull'analisi della situazione attuale, poi il prepartita domenica mattina sempre sulla pagina su Facebook, mentre domenica, giorno match day come dice il Parma, dopo la partita intorno alle 15 commento caldissimo e alle 21:30 pagelle commento a freddo. Vi aspettiamo.
Ciao Matteo.
Forza Parma. Ciao.
Allora, di stadio ne parliamo tra poco perché abbiamo anche Gianluca Zurlini con noi. Adesso leggo tantissimi messaggi che sono arrivati. Buon pomeriggio, sono pienamente d'accordo con Schianchi e il Verona che doveva venire avanti, servono urgentemente un centrale esperto più un centrocampista. Questo è Franco. A parer mio il buon Ranieri non deve temere nulla, per le squadre più o meno in difficoltà il Parma è più miracoloso di quanto lo sia la Madonna di Lourdes per gli infermi. Dopo la Roma miracoleremo anche il Monza. Saluti da Franco. E lasciando perdere le questioni campo, ma la società come pensa di affrontare un'eventuale retrocessione con correlata razzia dei giocatori a poco prezzo e tutto quello che ne conseguirebbe? In questa serie non v'è il tempo per approfondire, scrive Ale. Risponde a Caselli: quando uno è sul bordo di un burrone è salvo, quando il vola so le spatta a sé, scrive Ale. È vero, però insomma non è, secondo me non è che il Parma sia sull'orlo di un burrone, c'è cioè una cosa un po' più graduale in cui ci si può lavorare, però insomma la situazione si è fatta un più complessa deciso, rispetto a prima. Bisogna mandare via Pecchia, ci sono Klopp e Guardiola, ma basta Enrico da Fidenza. Enrico da Fidenza, ok. Bisogna mandare via Pecchia, ci sono Klopp e Guardiola, mo basta Enrico da Fidenza, ci scrive. Certamente Pecchia non sarà Klopp. Klopp vi piace come citazione, perché è libero, tutti diranno. E infatti allena il Parma. Pecchia non sarà Klopp, infatti allena il Parma. Qualche mese fa per noi tifosi Pecchia avrebbe potuto fare qualsiasi cosa, anche presentare il Festival di Sanremo. Ora va esonerato. Un po' di equilibrio nei giudizi, Daniele, che insomma rimette la palla al centro. Allora, vediamo un po' altri messaggi. Questo è il bonus. Si sa qualcosa di Esteves? Allora, per me Esteves lo vediamo nel 2025, così, a occhio. Però non sono noti i tempi di recupero, però guardando insomma com'è andata. Assolutamente d'accordo con Caselli, assurdi commenti dei tifosi, tra l'altro avremmo meritato più dei 15 punti che abbiamo, criticare Pecchia e fantascienza ovvio va migliorato qualcosa, scrive il Cagno. Questo è il nostro amico Luca, che non ha ancora la designazione, ci manda già gli auguri, ti mando un abbraccio Luca e poi speriamo di incontrarci. Per restare in Serie A bisogna cambiare allenatore, addirittura scrive questo ascoltatore, acquistare giocatori che corrono come un terzino giovane e interessante, si sarebbe annunciato Aramburu che gioca in Spagna, saluti dal Cilento Paolo, beato te, beato te. Vabbè, adesso è venuto fuori il sole, però immagino che vada un po' meglio dal punto di vista climatico in questi giorni. Istituto Dorino Tosi in TV che spiegava che quando scegli un allenatore devi prendere dei giocatori che gli servono, non fare un mercato a casaccio. E vediamo cosa succede a gennaio. Ok ragazzi, Bernabé è il nostro miglior giocatore, ma con Cagliari Udinese c'era, e il problema è che con le piccole c'era comunque, a volte dobbiamo accontentarci, scrive Diego. È vero, c'era Bernabé con Cagliari Udinese. Se abbiamo perso il miglior difensore e centrocampista, la colpa è della società che quest'estate non ha comprato sostituti all'altezza. Ma Hernani non è da, scrive durissimi i commenti oggi, veramente. Io ho sentito anche i giorni scorsi, però la squadra ha l'impressione che dovrebbe tirare un po' di più in porta. Cosa ne pensate? Sì, è vero, è vero. Chissà che non si cerca a gennaio un attaccante che tiri più in porta. Pochi tiri da fuori, sempre con la voglia di entrare in area con il pallone. Per quanto riguarda lo stadio, direi che Da chi ha la Agne ancora? Questo ascoltatore credo sia Davidone. Per chi vuole cambiare allenatore potrebbero risuscitare Mazzone. Conoscono forse qualche rito? Insomma, questo è lunghissimo. Marco 70. Si parla molto di carattere da tirare fuori, ma da che giocatori? Man, Hernani, Son, Bonny, Anas, Ai, sono tutti giocatori con poco o senza carattere, ma questo non lo so, possono dimostrarlo. Gli unici due giocatori che hanno carattere e dovrebbero giocare insieme per difendere la squadra sono Keita ed Esteves, e il nostro allenatore integralista non li ha mai schierati insieme neanche quando poteva, come domenica contro il Verona, perché dobbiamo giocare sempre con dei giocatori che giocano la palla ma non sanno coprire, così veniamo sempre infilati come il burro e prendiamo un sacco di gol. Se l'allenatore non cambia andiamo in Serie B. Marco 70. Come si fa a dire che il Parma farà pochi movimenti? Ricordo che sono fuori per infortunio serio 4 giocatori, 3 o forse 4 giocatori verranno mandati via. Cyprian, Koulibaly, dichiara, forse Camara e Valenti. Non credo che possa andare avanti così. Saluti Orlando. Allora, io non so quanti movimenti farà il Parma. Potrei dirvi che potrei aver capito quanti giocatori sono stati richiesti, e allora quelli che tutti ci dicono, difesa, centrocampo, attacco. Però c'erano delle richieste, secondo me, che sono emerse anche tra la parte tecnica e la società in estate, non sono state esaudite, quindi non credo che sia matematico che se l'allenatore chiede dei giocatori gli vengano presi. È questo il meccanismo che è andato avanti in estate, quindi vedremo se andrà diversamente in gennaio. Poi dopo, se il mercato non lo faccio io, un'idea ce l'avrei, però non so i movimenti. Io non sono così convinto che tutti quelli che non stanno giocando abbiano già una squadra. Lo spero, perché libererebbero posti in rosa a livello di ingaggio. Se c'è l'accordo con altri club, speriamo meglio. Le offerte per Cyprian sono arrivate, ma speriamo vadano bene al club, ecco. E Valenti è infortunato, non credo che abbia molto mercato, ecco. Non è che giocano le quattro punte perché in caso di vendita costano più dei difensori. Sottile questa, eh? No, non credo che si ragioni in questo termine. Questo sosteniamo la squadra. Cribio, basta fischi, scrive il Bonaz. Sono d'accordo con l'inserimento di Keita, ma deve mettere la testa a posto e non arare gli avversari. Ok, Bernabei, il miglior giocatore del Parma, la forza di Pecchi è il gioco, quindi non è un problema di giocatori se non di numero, visti gli infortuni. Gio 64. Ho letto un sacco di messaggi, adesso ci fermiamo per la pubblicità.
Palla in tribuna.
Ciao Dovico, mo caffè?
Ciao Berto, vado a fare preparazione atletica.
E perché?
Mi devo preparare. A Natale mangio gli anolini della salumeria Garibaldi.
Mo da bo?
Fatti Berto, io in bondamat. E poi lì c'è Nicolino, che ti consiglia il menù di Natale. Un sacco di proposte, tutta la gastronomia è ancora fatta a mano. E poi i Gandalf ormai di Salum da voler via.
E bravo Dovico, agvag anche a me. Salumeria Garibaldi, una lunga storia fatta d'amore e passione per la tradizione parmigiana. Chiamatelo 0521 23 56 06.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la City Car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A dicembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Oggi è durissima, durissima, con... oggi la polemica post-Verona mi ha messo quasi KO, assieme a un principio di sinusite sono messo così. Allora, Davidone, vediamo, è sempre Davidonia ringrazio perché leggo tutti i messaggi, no ma ci mancherebbe, perché poi comunque, cioè in generale comunque sono messaggi educati, gli insulti non ne arrivano, molti sono stati molto duri e oggi insomma non avete fatto sconti a nessuno. Speriamo che questo dibattito possa generare anche insomma un sentimento di riscatto. Io vi dico la verità, io mi aspetterei ci sono di mezzo anche le feste, lo dico così, ma non voglio fare quello che avevo detto, l'ho incitato dalle frequenze Radio Parma. Io contro il Monza, come è accaduto alla prima in casa, è una cosa simbolica, non lo so se il mio giocatore faccia effetto, però io la squadra accompagnata allo stadio lo farei, no? Non è quella cosa dei tifosi che si trovano prima, l'abbiamo fatto l'anno scorso nel finale, accompagnato la squadra verso promozione, nei momenti critici storicamente a Parma è sempre stata una cosa abbastanza efficace. Io quello che i tifosi accompagnino la squadra nel pre-partita allo stadio lo riproporrei. Qualcuno in più magari col Monza sarà a casa per le feste, è un sabato comunque, quindi il tempo c'è, però siamo arrivati in quel momento lì in cui bisogna iniziare. Adesso sentirete il ritornello delle finali, quelle storie lì, così, che è tutta retorica. Però ci potrebbe stare. Adesso vediamo se riusciamo a sintonizzarci con Gianluca, se no lo prenoto già per domani per i colleghi, così parla dello stadio e vi dice di tutto di più. Però io un ragionamento del genere lo farei. Il tempo per ragionarci c'è, perché tanto si va a Roma la prossima, il 27 di dicembre c'è il Monza. 27, vabbè, quel sabato lì comunque, se no è 27 e 28, sto andando a memoria, guardiamoci così non vi dico una sciocchezza, sabato 28, ho detto una sciocchezza, il pomeriggio, perché secondo me il momento è quello di far capire anche il peso delle partite senza mettere ansia, però che i tifosi ci sono comunque al fianco del Parma, poi se a fine partita hanno fischiato per delusioni, in fondo quest'anno al Tardini si sono divertiti in tre partite, ne hanno viste anche delle altre veramente brutte, cioè deludenti, ma il numero di sconfitte poi a fine anno, cioè il Parma può salvarsi perdendo, non è obbligato a farlo per carità, però più di 15, 16, 17 partite, perché chi lotta per la salvezza ha quello score lì, quindi quello è. Però allora a Davidone piace questa proposta, questo è Mark. Tra gli svincolati c'è Dermacu, difensore che ricordo giocò nel Parma, è vero, però in Serie A ha giocato un po' pochino, Mark, permettimelo, non so se è proprio l'innesto di esperienza. Allora, Erlich ha giocato nelle giovanili del Parma, è sempre stato titolare negli anni scorsi in Serie A, conosce la lotta a salvezza, secondo me potrebbe essere un prospetto interessante, è il più nominato da tutti in mezzo a difesa. È vero, ci sono pochi giocatori, ma questo è libero. Non cambierà la vita della squadra, per carità, perché non è che non prendi il Cristiano Ronaldo di 10 anni fa, però insomma le strade portano verso di lui. Vedremo chi altri, insomma, se ci sarà anche un'alternativa per il centrocampo. Quello è un nome molto meno chiacchierato, ecco, non sono uscite tante possibilità. E poi, come leggevo prima, come riporta Parma Live, c'è la possibilità di questo scambio Koulibaly-Kayode con la Fiorentina, però devo capire anche con che formula, ecco. Allora vediamo qua, ho l'impressione che ci sia qualche nome nascosto che la società sa ma non noi. Dovrebbe essere così il mercato, speriamo, perché sappiamo benissimo che a volte si fanno girare anche nomi per poi prenderne altri, per tenerli al coperto e non ci siano gare al rialzo, giusto Marco? Però dobbiamo anche vincerne 10, però hai ragione questo ascoltatore. Allora, ho perso la firma prima, se l'aveva messa prima, è verissimo, ma infatti il Parma è in questo cammino che sarà, l'abbiamo già vista tante volte, no? La lotta a salvezza è così, è difficile, difficilissima, ricca di polemiche, poi a fine anno si traggono le conclusioni, o se ci sono delle emergenze ulteriori è chiaro che poi è chiamata la società ad intervenire. Allora, rimandato a domani l'appuntamento con Gianluca Zurlini e io ringrazio Simonetta. Come sempre, a seconda degli orari, potrebbe essere non l'ultima puntata che facciamo insieme prima di Natale, prima della fine dell'anno. Ad ogni modo, io ne approfitto, mando un buonissime feste a tutti quelli che ci avete scritto, perché siete tantissimi, a me fa sempre piacere, veramente, anche i messaggi che possono essere di critica, che di chi non la pensa come noi, così, insomma, fa piacere che il dibattito sia sempre aperto, Palla in Tribuna in fondo. È qui per questo, grazie e buon proseguimento su Radio Parma.